Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio amici di Palla in tribuna, puntata del martedì. Per proiettarci già verso Cremona, sarà una settimana lunga da questo punto di vista, ve lo dico già, perché è una partita delicata, senza naturalmente dimenticare tutt'altro quella di Cagliari, perché è di questa che continueremo a parlare, proprio per capire quali errori il Parma non dovrà fare domenica. Partiamo subito col dire che gli errori non dovrà farli, ci auguriamo, anche l'arbitro, soprattutto l'arbitro, però insomma... Noi commentiamo quello che adesso può fare di meglio la nostra squadra. Tra l'altro ieri sera, non so se ci avete seguito a Bar Sport, abbiamo fatto una lunga disamina sugli episodi da Moviola. E riassumendo, si può dire che il fuorigioco era netto, che ci stava il rigore su Almqvist, che ci poteva stare, mettiamo un po' più di un minimo di condizionale, il secondo giallo su per Zappa, e che non era da annullare il gol di Pellegrino, il gol di Cutrone per quel fallo di Pellegrino, e che il Magni di Luperto, Magni o spalla, a noi è sembrato più no che sì, ecco, come rigore. Poi dopo, se ce lo fischiano, ce lo prendiamo. L'anno scorso col Bologna c'è andata una cosa simile, ce lo siamo presi, ma non mancarono le polemiche, forse è anche un po' più netto però di questo. Tant'è, insomma, l'arbitro Fourneau, speriamo abbia più fortuna con noi e noi con lui al prossimo appuntamento. Vediamo quello che può fare il Parma di meglio per vincere una partita, o comunque per fare punti in una partita che, vedi, Cagliari aveva meritato poi dal punto di vista del gioco. Questo ci fa essere un po' fiduciosi, ma è anche vero, come si è detto ieri sera, che poi alla fine, se giochi bene e non vinci, non puoi stare tanto tranquillo. Insomma, di certo ce n'è da analizzare, ce n'è da dire, è anche molto difficile fare delle analisi. Questa comunque, devo dire che per essere un esordiente assoluto con questa giovane età, secondo me ha avuto un approccio giusto, ecco, alle cose. Poi però ci sono tanti tanti fattori che determinano i risultati, eccetera, e questi li scopriremo fortunatamente settimana dopo settimana. Non possiamo avere già la verità fatta e finita oggi, che è il 16 di settembre. Vostri messaggi al 3339200170. Luigi Z, il primo a scriverci, dice: la partita di sabato mi sembrava quella tra furbi e ingenui, naturalmente hanno vinto i furbi. Che delusione Suzuki, avrei pensato fosse migliorato dopo un anno di Serie A. Proprio fenomeno non penso che lo sia, la squadra comunque ha gamba e voglia, manca ancora mentalità da Serie A. Insomma, un po' pessimista Luigi su Suzuki, magari dopo ne parliamo anche con i nostri ospiti. L'anno scorso ha fatto un bel finale, una bella seconda parte di campionato dopo le lacune della prima. Speriamo sia solo un piccolo incidente di percorso quello di sabato, io mi auguro, ma penso che sia così. Allora, con il recupero nel campo avanzato mi è piaciuto molto e ci darà molte soddisfazioni, ma vi ricordate le partite senza un tiro in porta? Sono fiducioso, dice Rino. A scanso di equivoci siamo messi meglio dello scorso anno. Ciao. Beh Rino, se tu sei ottimista, siamo già a un buon punto, secondo me. E comunque hai ragione, ribadisco, il Parma ha perso lo scontro diretto, ma mio modestissimo avviso l'ha giocato comunque meglio rispetto a quelli che aveva perso, i tanti che aveva perso l'anno scorso, dove non eravamo quasi pervenuti. Allora, oggi Ampo60 ci dice che oggi in un'intervista su Repubblica Gianfranco Zola, Magic Box, dice: senza talenti il calcio si appiattisce e annoia, se il portiere tocca la palla 30 volte e il centravanti 10, c'è un problema, gli allenatori non devono frenare la fantasia. Sono pienamente d'accordo, il calcio di oggi difficilmente diverte. Cosa ne pensate, Ampo? Io credo la giriamo tutti questa cosa. C'è un livello talmente alto di, passami il termine, scienza applicata al calcio, che è sempre più difficile, che rischia un po' questa scienza di ingabbiare forse il talento e la fantasia. Ma d'altronde, quando alzi l'asticella così su certi parametri, poi non puoi farne a meno, perché poi dopo, se ti affidi alla sola fantasia come avveniva un tempo e al passo di quegli anni, fai fatica poi a fare risultati. Diciamo che i giocatori estrosi vanno un po' tutelati come i panda, secondo me, in ogni caso. Allora, ho visto la partita del Verona con la Cremonese, non mi hanno entusiasmato nessuna delle due, noi siamo più forti, dice Rino. Dopo ne parliamo con Francesco Monaco, che l'ha vista anche lui. A me la Cremonese, cioè il Verona non mi è dispiaciuto, ma anche lì non ha vinto. La Cremonese in qualche modo si è salvata. C'è anche un calcio d'angolo per il Parma non concesso, sul secondo gol andava fatto fallo sul giocatore del Cagliari che si è fatto metà campo palla al piede. Eh no, hai ragione, Ma infatti, come ha detto anche Matteo Ceresini, sì, ieri sera sì, gli errori ci sono stati dell'arbitro, però insomma guardiamo anche i nostri, che non sono stati pochi in fase difensiva. Ciao Alberto, spezzo una lancia a favore di Suzuki e sono del partito di quelli come Luca Ampolini che pensano che dopo un volo transoceanico sia meglio riposare, dice Davidone. Sì, sì, è un bel tema questo. Il secondo è Corvi, che non ha mai giocato in Serie A, forse, sai, forse non dà certe garanzie all'allenatore come le dà Suzuki, quindi si fa questa opzione, ma è un'opinione e così ve la butto lì. Oristagno 4 gol in 2 anni, Cutrone 8 gol in 2 anni, Pellegrino 3 gol in 18 partite, queste sono le nostre medie difensive, dice Roberto. Eh sì, questi sono i numeri, però Roberto, intanto confidiamo che possano migliorare e poi con la crescita anche di età, soprattutto per Oristagno e Pellegrino. E poi devo dire che comunque il Parma l'anno scorso si è salvato senza nessuno in doppia cifra. Tu dirai sì, però dovremmo salvarci prima del secondo tempo dell'ultima partita e su questo ovviamente non possiamo che essere concordi. Ma non serve necessariamente il bomber, i gol comunque vanno fatti. Allora, volevo solamente chiedere una visita. Ma come mai ci fanno giocare lunedì sera alle 18 e poi mercoledì alle 17:30? Non devono passare almeno 48 ore, assurdo che la società non intervenga. Allora, aspetta, perché mi stai cogliendo in contropiede. No, allora, scusami, Filo, il 29 si gioca... no, aspetta, stai facendo forse confusione, nel senso che giochiamo domenica alle 15, poi mercoledì 24 con lo Spezia e poi giochiamo lunedì 29. Mercoledì 17:30, non penso che sia il turno infrasettimanale successivo, secondo me ha invertito le partite. Allora, più che Verona Cremonese è stata Audero Cremonese, dice Davidone, sono d'accordo. Allora, sì, quel menare il torrone dietro non piace a nessuno, scrive Rino molto, molto chiaro. Audero Verona, sì, scusa Davidone, anche io mi sono... ti correggi, Audero contro il Verona. Continuate pure a scriverci, i temi sono tanti, tra poco sentiamo Francesco Monaco, ma prima facciamo il punto col servizio del telegiornale. Il pareggio del Genoa a Como e quello del Verona contro la Cremonese assottigliano a 3 il numero delle squadre sul fondo della classifica, fra cui il Parma. È ancora presto per le preoccupazioni, ma bisogna tornare a fare punti il prima possibile per non farsi risucchiare in una spirale negativa che avrebbe conseguenze deleterie sull'ambiente. L'immediato futuro, con Cremonese, Torino, Lecce e Genoa ad affrontare, darà indicazioni importanti sul tipo di campionato che potrà fare il Parma e anche sul grado di integrazione dei nuovi giocatori arrivati dall'estero, vedi soprattutto Sorensen, Ordoñez e Ndiaye. Questa, dopo la sconfitta di Cagliari, ha detto di voler accelerare il lavoro di miglioramento dei processi d'attacco e di difesa, dicendosi fiducioso. E così, auspicando che le sviste arbitrali di sabato scorso restino un ricordo, almeno per un po', c'è da pensare solo a come contrastare domenica prossima la Cremonese di Davide Nicola, mister salvezza. I grigiorossi a Verona hanno badato soprattutto a difendersi contro una squadra aggressiva che ha trovato in Audero un baluardo insuperabile. E così la Cremonese è salita addirittura a quota 7, ancora imbattuta. Domenica sarà un osso duro. Per quanto riguarda la difesa, a breve potrebbe arrivare il momento del debutto per l'argentino Mariano Troilo. Di lui ha parlato Nestor Sensini, grande ex gialloblu, passato nei giorni scorsi a Collecchio, intervenuto nell'ultima puntata di Bar Sport.
È un ragazzo 1,90 m, molta tecnica. Secondo me farà molto bene, ha le qualità per fare molto bene, è veloce. Sai che a volte trovare un giocatore alto e veloce non è semplice. L'ha fatto molto bene, al di là che ha giocato un anno soltanto, no? nel Belgrano. Lo ha chiamato Scaloni, che quello già è qualcosa di buono. E sì, il Parma lo ha preso perché hanno visto in lui degli atteggiamenti come giocatore che ha bisogno il Parma.
L'eventuale inserimento di Troilo al centro farebbe probabilmente scalare Circati al posto di Del Prato. A quel punto si capiranno le intenzioni di questa per la fascia destra. Continuare con l'adattato Lovic o adeguare il capitano Crociato a quel ruolo? A breve si dovrebbe conoscere la risposta.
Palla in tribuna.
Vedremo, capiremo anche questa cosa della fascia destra che un po' ci incuriosisce, forse anche ci preoccupa in una certa misura, non lo so, lo chiedo a Francesco Monaco, prima di tutto benvenuto, ciao Francesco.
Ciao, un saluto a tutti e un saluto particolare al mio amico Gianni Cavalera, il Borat dal Jazz, Chiusa la parentesi, tu lo sai come la penso sul terzino destro, sul giocatore di fascia destra.
Sì, ma ripetilo purtroppo, per chi non ci ha seguito nelle puntate precedenti.
Allora, è una lacuna evidente, lo diciamo tutti. Se in due mesi di mercato la società non ha preso il corrispettivo di Valeri a destra, cioè un giocatore fondamentalmente di ruolo e pronto, è una scelta,
sì,
perché non puoi non vederlo. Quindi vuol dire che è stata fatta una scelta che è, alla luce dei fatti, per ora incomprensibile. Poi, se lo svizzero Ebrischi sarà in grado di ricoprire questo ruolo, va bene avergli concesso un po' di partite per ambientarsi, ma altrimenti no, veramente non si capisce. Poi dopo, che giochi uno, che giochi l'altro, non abbiamo il giocatore di ruolo, ma tutti invocano Almqvist perché è veloce, ma quando è stato fatto giocare da quinto di destra da Chivu ha dovuto addirittura chiedergli scusa perché ti ho esposto una figuraccia perché non è il tuo ruolo. Del Prato, secondo me, è l'opzione migliore, più che altro anche per le qualità, il carisma e la del personaggio, che comunque sa quello che deve fare in qualunque zona del campo. Lovic adattato, insomma, alterna cose buone a cose meno buone. La cosa che mi ha colpito di più della partita di Cagliari è stato che ha fatto un bellissimo cross di destro, e poi non è andato a buon fine, nel senso, sì, che nessuno andava, però lui l'ha buttata in mezzo di destro. E quindi, se ci fai giocare Oristanio, lo costringi a una fase difensiva, che magari è un peccato,
sì, non mi
costringerlo
sembra.
E quindi, francamente, vuol dire che è stata una scelta, e speriamo nel giro di un mese di capire perché è stata fatta questa scelta, perché non si può dire ci siamo trovati senza, non abbiamo calcolato che si è infortunato Caio, cioè
sì,
è una scelta,
sì,
sembra anche perché i giocatori
scelta,
sul
sì,
mercato c'erano,
sì. No, vedremo,
più o meno cari, più o meno
poi è stato
italiani,
anche ceduto Eno, che non è che fosse un fenomeno, però Eno magari poteva dare
una mano. Eno, sì, ma Eno poi è un jolly adesso a Venezia, ho visto che comunque sta giocando in quel,
sì,
ruolo,
sì,
lì, tra,
sì,
l'altro ha fatto un bellissimo assist per il secondo gol del Venezia, che poi dopo ha pareggiato 2-2, ma era in vantaggio 2-0, il secondo gol praticamente l'ha fatto fare a Eno con una bella azione, però in Serie B.
Sì, 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 sì. Vabbè, insomma, vedremo. Ripeto, anch'io sono molto curioso di sapere, di capire quali saranno le scelte di questa, una volta che avrà a disposizione la difesa sulla carta titolare, cioè di fatto anche Troilo. Poi non so sulla sinistra, sul centro-sinistra, chi sarà il titolare, nel senso che Valenti era acciaccato e non ha giocato, è entrato in campo Ndiaye, che ancora un po' deve assimilare, insomma, i meccanismi, come naturale che sia, Valenti, pardon, ma Valenti, almeno salvo a quando, così, a quei momenti un po' di sbandamento, quando gli si chiude la vena, come diciamo, il suo lo ha sempre fatto, quindi anche lì c'è un po' di sana concorrenza, secondo me, non ci sono proprio le caselle già con i nomi scritti.
No, a me francamente ho visto molte critiche, molte insufficienze per Ndiaye a Cagliari. Secondo me è andato meglio di quello che mi aspettavo, ecco, diciamo così. Troilo siamo tutti curiosi di vederlo, perché comunque può giocare di destra o di sinistro. Valenti, se non avesse, come dici tu giustamente, questa spada di Damocle su se stesso, su tutta la squadra, ogni tanto la fa un po' troppo grossa fuori dal vaso, e se no sarebbe comunque affidabile per garra, per fisico, perché sa dove stare. Poi magari, ecco, pensando a un suo duello col Mudo Vasquez, visto che sono stati anche compagni di squadra, non lo so chi potrà giocare terzino. Sicuramente Del Prato può andare a destra, perché di centrali ne hai 4-5, perché c'hai Circati, c'hai Troilo, c'hai Ndiaye, c'hai,
sì,
Valenti, appunto, e quindi poi anche Del Prato lo puoi spostare in mezzo a partita in corso. Non lo so, io mi aspetto Del Prato sulla fascia a Cremona, poi magari ci smentisce.
Ti sei fatto nel frattempo a freddissimo un'idea della sconfitta di Cagliari, dei fattori che l'hanno determinata?
Sì, i fattori che l'hanno determinata sono i gol che hai sbagliato e gli errori di Suzuki. Va bene criticare l'arbitraggio, sicuramente tutte le decisioni sono state prese a nostro svantaggio, ma era talmente lampante la, tra virgolette, non superiorità, comunque la disposizione, no? Come il Parma meritava molto di più del Cagliari, ha avuto non un'occasione come a Torino, ne ha avute tante,
sì.
Non l'ha mai buttata dentro, il loro portiere è bravissimo, per carità, però io non me la sento di dare una percentuale troppo alta di responsabilità all'arbitraggio e comunque alle decisioni della terna arbitrale, visto che coinvolgiamo anche il guardialine. A me non è piaciuto, voi avete fatto il discorso di Verona-Cremonese, no? Il Verona ha tirato un sacco di volte in porta, Audero è stato sui livelli di Caprile, forse dal punto di vista delle uscite anche meglio, però è finita 0-0, cioè il Verona un punto l'ha fatto.
Sì, 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 sì.
Allora, se tu mi dici che il Parma-Cagliari insomma, fallisce tante occasioni perché trova un muro e porta a casa lo 0-0 meritando di vincere, oltretutto in questo caso sarebbe stata in trasferta, va bene. Ma se la perdi 2-0 non va bene. Quindi ok l'atteggiamento, ok meglio perdere così che non giocare, non lo so.
Sì, non dobbiamo, il rischio è quasi di accontentarsi, ecco, e di non vedere che poi in realtà si poteva decisamente fare meglio, anche al netto, come dici tu, degli errori arbitrali.
Sì, a me la partita di Cagliari ha lasciato molto amareggiato per questo, perché se tu non riesci a buttarla dentro, mal che vada pareggi, invece no. Ok, le decisioni arbitrali, il gol annullato a Cutrone era comunque sul 2-0,
sì.
E anche l'anno scorso avevamo fatto gol, l'unico gol in Serie A di Leoni, se non ricordo male, ma loro erano già andati sul 2-0, e quindi a me preoccupa il fatto che non la buttino dentro. Ok, siamo solo all'inizio, però hai fatto un gol in tre partite, hai giocato contro la Juve, l'Atalanta, per carità, col Cagliari hai trovato un portiere in giornata di grazia, però a me quello che sta cominciando a preoccupare in prospettiva, e spero vivamente di essere smentito, è la mancanza di abitudine alla vittoria. Cioè questa squadra, anche l'anno scorso, ha vinto poche partite.
Sì, fa fatica a vincere, proprio.
Fa fatica a vincere. Allora io non so se hanno nel loro DNA, negli obiettivi della squadra, ci sia quello di vincere, di andare in campo per vincere a tutti i costi. Perché se i giocatori e l'allenatore si, tra virgolette, accontentano della prestazione perché va avanti il processo di crescita, questo mi può andare bene per una, due partite, tre partite, poi dopo i risultati sono tutto nel calcio, quindi per fare
risultati. Diciamo che adesso arriva un mese in cui i risultati ci vogliono.
Beh, se non ne vinci neanche una, quando cominci a giocare, la partita di Cremona la considero molto, un test molto molto probante, perché la vedo una partita molto pericolosa per certi versi, poi al Torino in casa, poi dopo avrai il Lecce anche in casa. Cioè, se non cominci a vincere, tutto quello che ci diciamo è inutile, e quindi io spero che gli venga un po' inculcata questa cultura della vittoria, perché è giusto che ci sia la cultura della sconfitta, saperla accettare, polemiche ridotte a zero, ma ci vuole anche la cultura della vittoria, perché questo è uno sport.
Assolutamente.
Si gioca per vincere.
Messaggio di Fabio dice: visto e rivisto il primo gol del Cagliari, ma in quel caso su un colpo di testa ravvicinato cosa doveva fare Suzuki? Io credo che trovandoselo addosso in un secondo è stato anche bravo a respingerlo, poi è andato come è andata, ma non lo incolpa più di tanto. Sei d'accordo? L'abbiamo detto anche un po', l'ha detto un po' ieri anche Fausto Pizzi, così che non era per niente facile in realtà da leggere quel colpo di testa.
Sì, la smanacciata, in qualche modo la smanacciata molto vicino a se stesso, e quindi favorendo poi il colpo di testa di Mina, si potrebbe anche dire che poteva essere reattivo uno dei nostri difensori tanto quanto Mina, che l'ha buttata dentro, però non è stato un intervento da manuale del calcio sicuramente. quello di Suzuki. È parso un po' più evidente l'errore nel secondo, perché hanno spiegato che la prima cosa che deve fare un portiere, soprattutto quando fai quel tipo di uscite lì, è di non allargare le gambe, cioè la palla non ti può passare in mezzo alle gambe. Devi comunque, cioè, è un errore abbastanza grave, secondo me. A parte che poteva uscire più, tra virgolette, a valanga, le uscite di, andate a vedere le uscite di Audero di ieri, sì, e è andato a chiudere lo specchio più volte, quasi al limite dell'area. Sì, sì. Lì oltretutto l'avversario arrivava da posizione defilata, quindi non è che aveva da chiudere tutto lo specchio.
Sì.
Cioè, non ti può passare in mezzo alle gambe. Ecco. Sì, sì. Poi dopo qualcuno può essere stato, anche in questo caso sul palo, è stato più reattivo il giocatore del Cagliari dei nostri, però l'errore è del portiere che non si può far passare la palla sotto le gambe.
Allora, intanto vediamo se Scioli salta a 2.24. Io, come ti avevo promesso, ho acceso la TV. Op, ce l'ha fatta, bene. Finale, salto in alto ai mondiali di Tokyo. Ho acceso perché ai 35 c'è la semifinale dei 400 metri con Scotti. Sì. Quindi voi,
tanto fino adesso non è che
commentiamo
sia andata molto bene, perché Simonelli nei 110 ostacoli è stato eliminato tra i tempi di ripescaggio con lo stesso tempo del peggiore dei ripescati. Sì.
In questione di millesimi,
sì, sì, perché erano in tre con lo stesso tempo e ne hanno ripescato solo uno che non era lui.
Ci sta tornando, non dico agli anni bui dell'atletica, però insomma, diciamo che l'ubriacatura di titoli degli ultimi anni, ecco, non può essere la norma.
No,
per
però
molto.
Io sono abbastanza fiducioso, perché anche se qualcuno di questi giovani, sono molto curioso di vedere se andrà a medaglia Furlani. Ma comunque la squadra c'è, è una squadra molto giovane, e ok, Jacobs e Tamberi, quello che dovevano dare l'hanno dato, ma c'è un movimento che secondo me qualche anno fa non c'era.
Allora, intanto, tornando al caso, no, sono assolutamente d'accordo, perché ci sono stati degli anni veramente di nulla assoluto.
Di nulla assoluto, magari una punta o due.
Sì, sì.
Un exploit nella marcia,
sì.
Invece secondo me adesso magari arrivano poche medaglie ma molti finalisti,
sì, sì,
è il segno che comunque c'è un movimento che fino a qualche anno fa era impensabile, perché
sì,
poi
è un po' autotrainato, no? Il movimento con i sogni campioni, lo sai anche tu che poi
sì, esatto, no, però non dimentichiamoci che l'atletica in Italia, cioè, è comunque uno sport duro, perché comunque sono tutte gare, a parte le staffette, sono tutte gare singole. Ti alleni da solo, insomma, ci vogliono.
Benissimo.
Insomma, non è facile, ecco, per un non ragazzo niente. Scegliere l'atletica quando magari hai il fisico che ti permette di giocare anche a basket, a pallavolo. Ecco, Scioli, ah no, ma io sono in ritardo rispetto a voi. Sono tu l'hai visto in diretta, io lo sto vedendo in registrata, ve lo guardo su Eurosport.
Ah, ecco, io invece ho la TV digitale su Rai 2, quindi tu passi dal satellite o dal segnale internet, quindi sei un po' in ritardo.
Sì, ma non ho la televisione in questi giorni, pensa te. Devo andare col streaming del computer.
Allora si fa un po' come si può. Allora, tornando bomba sul Parma, ti do una bella notizia del nostro Canto, che è un fedelissimo ascoltatore, che dice che voci di, insomma, fonti che lui dice sarebbe vicino alla società, dicono che Bricchi sia molto molto valido. Speriamo che ci sorprenda a questo punto, ne saremo ben lieti.
Sì, anche perché voglio dire, io non faccio fatica a crederci, lo spero. Però, per esempio, l'ultimo raduno che ha fatto con l'Under 21 Svizzera, se non ricordo male, è rimasto in panchina, quindi o ne hanno uno ancora più forte o tutti gli altri dormono. Io sono convinto che se l'hanno preso del buono c'è.
Sì.
Speriamo che, fatto salvo che ha 20 anni, speriamo che ci sorprenda, perché abbiamo bisogno di essere sorpresi in positivo, abbiamo bisogno di scintille, abbiamo bisogno di qualcosa che non permetta a quel senso di negatività che c'è sempre attorno al Parma, no? Anche tutti i social sempre pronti a mettere in croce questo o quel giocatore. Ecco, ci vogliono delle scintille in positivo, e le scintille ovviamente le devono portare i giocatori.
Sì. No, ma siamo, dai, moderatamente fiduciosi. Poi bisogna vedere, si scontra tutto con i risultati che vedremo sul campo e quelli noi commenteremo.
Esatto.
Francesco, io ti saluto e insomma ci risentiamo la prossima settimana.
Io ti ringrazio
settimana.
Molto, saluto tutti i tifosi, Forza Parma, e vediamo di uscire con dei punti dallo Zini, perché cioè, non ci voglio neanche pensare.
Sarebbe ora di raccogliere quello che abbiamo seminato a Cagliari, magari lo raccogliamo a Cremona.
Esatto,
non sarebbe male. Il calcio ogni tanto compensa, come la vita.
Anche se adesso avremo, dopo Caprile, avremo contro Audero un altro portiere.
Sì, ma la partitona l'ha fatta, è stato sempre discontinuo. Ieri ha fatto la partitona, speriamo che che domenica torni un po' nelle sue giornate di down.
Speriamo che comunque non gli diamo la possibilità di fare delle belle parate, perché saremo così spietati, così precisi, così cinici nel tiro in porta, che il portiere non potrà farci nulla.
Esatto, non sarà colpa sua, saremmo stati bravi noi. Ciao Francesco, esatto. Grazie.
Ciao Alberto, grazie.
Allora, ci scrive questo radioascoltatore: ma davvero credete che il problema sia il quinto a destra? Cioè a Cagliari con Lovic abbiamo creato 5-6 palle gol, a Torino non c'è mai stata storia. A Torino non c'è mai storia. Con l'Atalanta abbiamo preso un gol viziato da fuori gioco. Avessimo raccolto almeno un punto a Cagliari, probabilmente parleremmo di altro. È così, però noi commentiamo poi quello che è stato e non quello che poteva essere. Anche quello che poteva essere, però è comunque condivisibile quello che dici. Altro messaggio per Lovic: sabato Lovic a destra ha fatto un buonissimo primo tempo, e fino a quando è rimasto in campo i pericoli non sono certo arrivati dalla sua parte, e mi sembra che sia anche migliorato con il piede destro. No, ma hai ragione anche tu. A Bar Sport già dopo l'Atalanta l'avevamo comunque elogiato, per soprattutto quel grandissimo rientro nel finale a tappare un contropiede pericolosissimo. Allora, non dimentichiamo che abbiamo perso contro una squadra veramente scarsa, invece dice Italo. Sì, però sempre ostica, codigna. Mark dice: sono ancora incavolato, e dato che i guardalini non alzano più la bandierina, perché devono aspettare che finisca l'azione? Dato che il VAR può intervenire, ma non sempre, non si capisce più niente. Allora propongo di abolire la regola del fuorigioco, così ci saranno più gol, meno polemiche, e tutti vissero felici e contenti. Ci penso anche ogni tanto ad abolire la regola del fuorigioco. Piantiamo un centravanti sulla linea di porta e vediamo cosa succede. Ci sarebbero diverse tattiche, si animerebbe un po' il discorso. Allora, il Parma è su, però poi dopo cosa parliamo quando dobbiamo incazzarci e fare la moviola? Anche questo è un dato, caro Mark. Il Parma è superiore al Cagliari, alla Cremonese, al Lecce, al Pisa, al Verona. Ci sono limiti tecnici, ma ci si salverà. Il rimpianto è stato sbagliato, mercato in entrata, serviva qualcosa in più, Enrico. Ok, ti è venuto un po' come ti è venuto, ma penso che sia chiaro il concetto. La smanacciata ha battuto in terra prima, puntualizza quest'altro... è sempre Rino su Suzuki. Poi lungo messaggio di Filippo, allora, che è molto critico, dice: abbiamo deciso di puntare solo sui giovani esotici, per lo più la squadra è questa. Quante volte abbiamo detto che servono alternative e elementi di esperienza per portare a casa i risultati? Miliardi di volte. Beh, insomma, sono arrivati però anche Cutrone e Oristagno. Comunque la filosofia della società, come scrivi tu, è questa, e si punta sul valorizzare i giovani come ha detto Cherubini in quella famosa intervista al suo insediamento, mettendogli accanto qualche esperto, e vabbè, Cutrone è uno di questi, qualcuno c'è, insomma, la linea è ancora quella, innegabilmente, per carità, puntare sui giovani, da far crescere con tutti i rischi annessi e connessi, che evidentemente si accetta di correre. Un eventuale scontro Valenti-Vasquez vedrebbe tranquillamente vincitore Valenti al secondo round per KO tecnico. Davidone, direi che su questo messaggio andiamo in pubblicità, così poi ci vediamo Edo Scotti in diretta e parliamo del Parma con Stefano Ramenzoni. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Peugeot 2008 Hybrid, il SUV agile e compatto che si ricarica durante la guida. Consumi fino al 37% in meno in città e hai fino a 880 km di autonomia. A settembre scegli Peugeot 2008 Hybrid da 110 euro al mese e con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Tan fisso 5,39, tag 7,2%, anticipo 7.483 euro, 35 rate, rata finale 19.112 euro fino al 30 settembre.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora, sempre con un occhio ai mondiali di atletica a Tokyo. Tra poco la batteria di semifinale con Edoardo Scotti nei 400. Adesso c'è la prima, lui non so se è nella seconda o nella terza, ma lo scopriremo presto. Benvenuto, ben ritrovato a Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, allora, grazie a te e ai nostri radioascoltatori.
Cosa ti ha fatto arrabbiare di più sabato durante e dopo la partita, tra le tante cose?
Il risultato.
Bravo, alla fine hai sintetizzato bene.
Ah, bene, perché alla fine è così, non è che a livello di prestazione il Parma onestamente ha giocato un'ottima partita. Poi purtroppo il risultato è figlio di episodi. Episodi che si possono classificare in tanti modi, nel senso gli episodi possono essere gli errori dell'arbitro, possono essere l'errore di Suzuki, secondo me, sul secondo gol, non tanto sul primo, perché secondo me
sì, sono concordo anch'io. Con chi,
perché assolutamente con un colpo di testa da 3 metri pretendere sì. che blocchi la palla, insomma, un po' più Sorensen che si fa sovrastare da Belotti su quella palla lì, e siamo un po' poco reattivi poi sulla palla che prende Mina. Poi nell'episodio ci sta anche, secondo me, il numero troppo alto di occasioni sprecate, perché parliamoci chiaro, anche quella di Oristagno per me, insomma, fa parte dei gol mangiati, dal disco del rigore con la porta libera, insomma, ma anche il colpo di testa, secondo me, un po' di cutrone, quello nel secondo tempo, abbastanza libero, insomma, si poteva far meglio. Quindi, ovviamente, poi, figlio di tanti episodi, quindi errori in difesa del portiere, errori degli attaccanti, errori dell'arbitro, morale della favola, una buona prestazione è stata completamente vanificata.
Sì, ed è un peccato, perché comunque, vista la fatica che facevi l'anno scorso a fare prestazioni contro le piccole, perché davvero l'anno scorso abbiamo sempre perso o comunque non vinto male contro le piccole, Cagliari, Genoa, Verona, insomma veramente Lecce, male, qui avevi giocato bene, quindi insomma sei moderatamente ottimista per il futuro?
Ma allora io cerco di essere ottimista, insomma siamo alla terza giornata di campionato, bisogna essere un attimo ottimisti anche nel senso che comunque nelle queste prime 3 partite si è visto comunque sempre un Parma un minimo in crescita. È vero che anche gli avversari sono stati sempre un po' a scalare, siamo partiti con la Juventus, che è una squadra che aveva cambiato meno di tutti, non ha cambiato l'allenatore, l'abbiamo incontrato la prima giornata, ha fatto 3 vittorie, l'Atalanta non è l'Atalanta dell'anno scorso, però è sempre una squadra di alta classifica, e poi Cagliari, quindi insomma sicuramente incide anche questo, poi non nella prestazione. È più semplice giocare contro il Cagliari che non contro la Juventus, però come dici tu, adesso poi oltretutto in cui andiamo incontro a un mese importante, insomma io credo che adesso questa debba un attimo tirare un po' le fila e puntare, diciamo, al risultato, non che non lo facesse prima, vediamoci, però nel senso, secondo me bisogna far giocare chi in questo momento dà più garanzie, ecco. Poi fra un mesetto ne riparliamo se qualcuno non è in condizione.
Il centrocampo, tu, il tuo centrocampo ideale in questo momento com'è? Qual è? Da chi è composto?
Allora, guarda, ti dico, per me il centrocampo è il nostro grande rebus in questo momento, perché si parla tanto di gli attaccanti, chi gioca, cioè, è poi sempre collegato anche ai centrocampisti con cui giocano gli attaccanti.
Giusto.
Io, più che dirti il centrocampo con cui giocherai, direi, per me il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1 in questo momento, e ti dico, nei due ci metterei Bernabeu o Ristagno, e i due centrali a centrocampo, Keita e Ordone. Sorensen mi è sembrato veramente totalmente spaesato ancora, non un giocatore che
sì, forse gli va dato tempo.
Oh, ma certo,
no,
ma
nel senso, cioè, no, gli va dato tempo.
Ha messo anni, sì, prima di cominciare.
No, però anche Ondrejka, che è un esempio di uno che si è inserito velocemente. In realtà, se andiamo a guardare dal suo arrivo a quando ha cominciato a essere prolifico, sono passati quasi 2 mesi.
Certo, certo, ma proprio per quello però dico, Ordoñez, cioè, scusami, Sorensen, magari riproponiamolo fra 20 giorni, un mesetto, ma in questo momento sono partite in cui, insomma, abbiamo un punto in 3 partite,
sì.
C'è un po' una necessità di farli, non che Ordoñez abbia fatto vedere chissà cosa finora, mm-hmm. Però secondo me il calcio è anche una questione di equilibri,
sì.
E poi, guarda, tu mi hai chiesto il centrocampo, io ti punto proprio la formazione a sto
sì,
punto,
sì, sì.
Perché come ti dicevo, ma ritengo Vai. Che alla fine dell'opera sia tutto un po' collegato. Io, ad esempio, quello avete detto prima, la fascia destra è un problema, nel senso, Lovic non è che abbia fatto i disastri finora, ma lo vedi che, insomma, io mi ricordo dei destri fare delle grandi cose a sinistra, Paolo Maldini, uno per tutti, no? Ma io di Mancini che giochino bene a destra, nella storia del calcio, non è che me ne ricordo tanti.
Anche perché se uno è mancino e bravo, di solito lo tengono a sinistra.
Esattamente, quindi insomma, non lo mettiamo nemmeno nelle sue condizioni. Poi, adesso tento per dire, io dico, purtroppo il Parma ha una quantità di mancini impressionante. Non so se siamo adesso. Sono stati, ma Sorensen, Valenti, Anquis, Valeri, Ndiaye, Lovic, Bernabé, Pellegrino, Oristagno, tutti mancini.
Sì, sì.
Cioè, quindi probabilmente l'opzione del secondo tempo, mettendo Aikos in queste partite, perché è chiaro che anche se lo fai giocare all'esterno contro l'Inter l'anno scorso, insomma, vai in difficoltà sicuramente. Magari se giochi contro il Cagliari, la Cremonese, Lecce, così, a mio avviso può far meglio, può darti soprattutto un po' di quella pericolosità che a destra altrimenti non hai mai. Quindi, ricapitolando, Suzuki in porta, io centrale proverei Troilo, ma anche per il semplice motivo che Cercati per me non può fare il centrale nei tre. La forza di Cercati, cercare l'anticipo, andare a contatto, altrimenti viene troppo penalizzato. Quindi, dopodiché, poi giochiamo con Del Prato, Cercati, o ci mettiamo Valenti, questo è un altro discorso, però i tre dietro devono essere quelli, a mio avviso, con Troilo centrale, Valeri a sinistra, Anquis a destra, Ordoñez e Keita a centrocampo, Bernabé, Oristagno e Pellegrino. Io in questo momento giocherei così.
Poi, tu metteresti Anquis lì a fare la fascia?
È il mio parere, ma anche perché ti garantirebbero Keita e Ordoñez un po' di quel filtro che ad esempio nel secondo tempo, a mio avviso, pure la squadra ha giocato molto bene, perché onestamente nel secondo tempo Parma ha rullato il Cagliari. Però il gol del 2-0 nasce proprio su una transizione completamente libera, perché Sorensen accompagna il giocatore ma non lo va praticamente a contrastare. Magari un giocatore alla Ordoñez o alla Keita avrebbe dato, poi magari veniva saltato e buonanotte a tutti, però teoricamente a mio avviso un giocatore un po' di rottura ci vorrebbe sempre in campo. Sono rimasto un po' colpito, diciamo, dal fatto che Keita, non tanto che non sia partito titolare, perché alla fine dell'opera si parla comunque di un giocatore che la partita precedente aveva fatto male. Quindi ci può stare tranquillamente una partita in
partita. Sì, magari diciamo un po' in appannamento.
Se è entrato Esteves prima di lui, un pochino mi ha lasciato così, un attimo,
è vero,
un attimo stranito, ecco.
Giusto rilievo, assolutamente. Comunque allora Diego scrive è fiducioso, questa piano piano ci sta saltando fuori, non ci lamentiamo per una sconfitta che ci sarebbe stato stretto persino un pareggio, no, ma è quel che abbiamo detto, cerchiamo naturalmente di analizzare dove non c'è da almeno da provare a sbagliare più, quello che si può migliorare, ma è ancora una squadra un po' in costruzione, è inevitabile che sia così con tanti innesti. Il problema è che adesso ci sono 4 partite veramente importanti, a cominciare da Cremone, da quel Davide Nicola, Stefano Ramenzoni, che è una brutta bestia.
Davide Nicola è sicuramente una brutta bestia, io ammetto la Cremonese, io l'ho guardata ieri, un po' per curiosità, non l'avevo ancora visto, ho visto solo di highlight, sembra una squadra che in questo momento è anche un po' baciata dalla sorte,
Ieri
sera, insomma, voglio dire,
non c'era niente da dire,
insomma, con il Sassuolo ha ribaltata al 95esimo, vince la prima San Siro con una rovesciata, insomma, detto questo, è una buona squadra, per l'amor del cielo, perché comunque alla fine Bondo
ha fatto un mercato, cioè, intelligente,
ha fatto un mercato intelligente, perché insomma Zerbino e Pestella sono due esterni, sì, giocando a 5 per salvarsi vanno benissimo,
sì, sì.
Bondo è un buon giocatore, insomma i tre dietro, insomma minimo della ce l'hanno. Audero, insomma, sembrava un po' sparito dai radar del grande calcio, ieri ha fatto il fenomeno. Quindi insomma, dopo io sono convinto che anche la Cremonese sarà lì a giocarsela per salvarsi, però intanto ha fatto 7 punti che gli torneranno molto molto utili. Però insomma non è che andiamo a giocare in casa del Real Madrid.
Sono d'accordo, sarà una bella trasferta. A proposito di trasferte, ti farò raccontare un'altra volta quella che, contro il CSKA Sofia, che faremo rivedere in una delle prossime puntate di Rivediamoli, e poi ti scrivo quando, adesso non ho sotto mano la scaletta di tutte le puntate, ma la domenica sera alle 21, insomma, ci sono diverse perle, in una ci sei tu, ti ho già mandato la foto, quindi ti sei rivisto e mai già, mai già dato qualche aneddoto, ma non li spoileremo perché ti richiamo poi in prossimità di quella puntata che li raccontiamo tutti. 34 anni fa ormai, direi, sì, precisi.
Mi ricordi che sono vecchio, quindi insomma.
No, però, eri molto giovane all'epoca.
Ricordi incredibili, poi insomma, stati anni favolosi che ho avuto la fortuna di vivere, quindi mi reputo un fortunato da quel punto di vista, di partire come me ha iniziato a vedere il Parma in Serie G e neanche pensava probabilmente di arrivarci in Serie A, provarsi Cosina, poi qualificazione alla Coppa UEFA, Coppa Italia, Coppa delle Coppe, cioè sembrava veramente un'estate che non dovesse finire mai,
veramente
un momento incredibile.
Che tempi. Stefano Ramenzoni, grazie mille, allora a presto.
Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alberto.
Ciao Stefano. Brando, allora, lui difende a spada tratta Suzuki e ci sta. Dice: sono basito per le critiche ricevute in settimana da Suzuki, già dimenticate le sue preparate contro la Roma e il Napoli, e per le lamentele su Sorensen, che a Cagliari è il giocatore che ha corso più di tutti. Mancano solo il killer instinct sotto porta, più fondoschiena e arbitraggi. Ecco i Brando. No, ma è tutto giusto quello che dici, ci mancherebbe che... Cerchiamo un po' di districarci tra tutte le indicazioni tante di questa squadra che stiamo imparando a conoscere. Allora, ok, ci ringraziano proprio a Davidone, ha visto la Rivediamoli, ci ringrazia per questo bel servizio. Io giro i ringraziamenti a Fabrizio Bertolotti, che è il nostro re dell'archivio. Lui è andato in pensione, ma ci dà una mano a ritrovare tutti quei materiali e a risistemarli un po' per la messa in onda. E sono on demand, come dici tu Davide, nel messaggio, nella sezione programmi, Rivediamoli Parma Calcio Story, davvero, anche per chi come me tante di quelle cose non le ha vissute anagraficamente, per motivi anagrafici, c'è tanto anche da imparare, da vedere e da rivedere. Andiamo in pubblicità però, che poi dobbiamo fare, abbiamo l'ultima parte di trasmissione.
Palla in tribuna.
Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Gamma Volvo XC. La vita è troppo breve per restare fermi. Volvo XC40, XC60 e XC90 ti aspettano ai Volvo XC Days dal 13 al 21 settembre. Volvo XC Days. Tutta un'altra storia. La tua.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest. E nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A settembre, gamma Renault veicoli commerciali da 16.900 euro, IVA e messa su strada escluse in caso di ritiro o rottamazione, solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Accendi la radio, accendi le emozioni.
Radio Parma, sempre con te.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora Edo Scotti non ce l'ha fatta, appena si è disputata adesso la sua gara, un po' in ritardo sulla tabella di marcia, quinto nella semifinale dei 400 fuori, purtroppo gli altri avevano una marcia in più. Ben ritrovato, torniamo a parlare di calcio, a Lorenzo Longhi, giornalista freelance che ci accompagna spesso in questo lungo viaggio stagionale nelle nostre stagioni sportive qui a Palla in Tribuna. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, qui abbiamo un Parma che è nel terzetto delle ultime in classifica a un punto, collezionato contro l'Atalanta, sconfitte a Torino e a Cagliari, giocando bene, ma con tanti ma, da fuori dobbiamo preoccuparci o no, tu che hai un occhio un po' su tutto il campionato?
Non credo che sia necessario preoccuparsi oggi dopo tre giornate, questi chiaramente scopro l'acqua calda, intendiamo, ci sono discorsi che si possono fare un po' più avanti, queste prime settimane servono più che altro per cominciare a tarare un po' il campionato, le avversarie e la squadra stessa. Ora c'è anche da tenere presente per quanto riguarda il Parma che è una squadra che, avendo cambiato l'allenatore e tra l'altro essendosi affidata a un allenatore molto particolare, probabilmente ha bisogno e ha necessità di un rodaggio superiore forse alle altre. È chiaro che i punti fanno sempre comodo, però se uno guarda adesso il Parma a un punto, sì, d'accordo, ha perso col Cagliari, questa è sicuramente una sconfitta pesante, però il punto l'ha preso contro l'Atalanta e non è detto che poi le cose possano sempre essere così positive contro i nerazzurri per tante società.
Ah, sì, infatti.
Quindi insomma, gli aspetti vanno visti con una certa attenzione, senza farsi prendere credo dal panico, perché che oggi il Parma sia nelle ultime tre non ha molto senso, così come non ha molto senso vedere l'Inter nella parte destra della classifica in questo momento. Alla fine probabilmente nessuna delle due, e al Parma lo auguro, sarà in questa posizione naturalmente. Dopodiché è naturale che ci si faccia sempre qualche domanda, chiunque chiaramente deve sempre interrogarsi sulla bontà del lavoro. Detto questo, il lavoro appena all'inizio, io credo che il Parma possa fare un discreto campionato. Insomma, è chiaro che se poi la domanda è dove può arrivare il Parma, può arrivare in zona Europa, può arrivare nella parte sinistra, la mia risposta è no, ma
sono d'accordo.
No, perché chiaramente ci sono altre squadre, credo che il Parma abbia una dimensione, avrà una dimensione anche quest'anno, diciamo tra il tredicesimo e i posti appena sopra la zona salvezza. Detto questo, è il passo primo, se uno vuole avere diciamo anche una certa continuità anche con questa, è un primo passo per tentare appunto di formare la squadra del futuro.
Sono d'accordo. Hai citato l'Inter, l'Inter del nostro ex allenatore Chivu, tanto ben voluto qui. Cosa sta succedendo secondo te?
Beh, c'è ancora l'onda lunga per quanto riguarda l'Inter, di ciò che è successo, ritengo almeno questa è la mia visione, di ciò che è successo nella finale di Champions League, perché per quanto uno possa dire quello, possa anche ridimensionare la situazione, però certe botte fanno fatica a passare, e anche poi di fatto al Mondiale per Club, perché chi vuole Mondiale per Club non ha avuto sostanzialmente tempo neanche per provare la squadra e l'ha trovata subito in campo, l'ha messa subito in campo ed è uscita poi in maniera non proprio gloriosa con la Fluminense. Dopodiché non credo che l'Inter sia una squadra a fine corsa, però alcuni giocatori probabilmente lo sono. Detto ciò, se uno guarda la partita che ha giocato contro la Juventus sabato, beh, non si può dire che l'Inter stesse male dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Tuttavia, oddio, da quello mentale in realtà una volta andata sotto ha anche subito, però penso che si possa un po' preoccupare, perché una partita così, se sei in vantaggio 3-2 a Torino non la devi perdere, però è anche vero che è un risultato molto particolare, l'ho detto anche Tudor, forse sarebbe stata più corretta o giusta, ha detto, ho utilizzato il termine giusto, un pareggio, e alla fine quindi anche queste, anche le risultanze di questa gara non possono poi far propendere l'ago della bilancia su una da una parte particolarmente netta, insomma. Quindi anche lì un percorso, una squadra che ha avuto un allenatore con una continuità che era Inzaghi, è andato dove è andato, lo sappiamo, sappiamo anche le tempistiche. È chiaro che Chivu non si trova nel miglior ambiente possibile, nel miglior momento possibile, diciamo così. Dopodiché però anche lui farà il suo lavoro e non è destinato a rimanere lì, senz'altro.
Intanto stasera inizia la Champions League, per le italiane che prospettive vedi?
Ma non buonissime, parliamoci chiaro. Credo che l'unica squadra che possa dire qualcosa potrebbe essere il Napoli, anche perché insomma l'arrivo di De Bruyne è qualcosa di molto rilevante anche dal punto di vista europeo. La squadra è molto completa, non ha anche dei bei ricambi, quindi insomma l'allenatore, l'allenatore lo si conosce, un allenatore di grandissimo carisma, che sa anche far giocare un certo, la squadra in un certo modo, quindi vedo meglio il Napoli tra tutte le altre. Detto questo, anche poi sarà da capire l'Inter proprio per il discorso di Chivu, perché comunque sia l'Inter è destinato secondo me a crescere, però se dovessi perdere alcuni punti adesso rischiano di diventare pesanti, però l'Inter non mi pare poi che abbia neanche un cammino troppo difficile, essendo stata la finalista dell'anno scorso. Infatti, naturalmente ha avuto un sorteggio secondo me anche positivo, quindi diciamo che la mia risposta quando dico non troppo positiva la intendo per quando arriveranno i momenti delle sfide dirette per la qualificazione, insomma. Adesso nelle prime settimane ti darò una risposta un po' ridicola, ma è boh, nel senso che può veramente succedere di tutto, sì, e sì, abbiamo visto per esempio l'anno scorso che la squadra che ha stravinto la Champions ha rischiato di rimanere fuori dalle prime 24, no? Il Paris Saint-Germain, perché solo giusto vincendo l'ultima partita, le ultime due credo tra le otto che ha avuto, è riuscita a passare, però insomma ha giocato una prima parte di stagione in Champions che aveva fatto rabbrividire i suoi tifosi, poi alla fine abbiamo visto com'è andata, quando è partita non si è fermata più, e quindi questo dimostra che il calcio anche sotto certi aspetti è molto aleatorio e comunque serve sempre un po' di tempo, soprattutto alle squadre più forti, per ingranare.
Con te parliamo spesso anche della nazionale, insomma, veramente poche gioie nell'ultimo periodo. Anche qui sembra essersi messo particolarmente male il discorso qualificazione. Accesso diretto compromesso, quasi, te lo chiedo. E la seconda domanda che ti faccio è: quali sono poi così gli spiragli in eventuali spareggi? È ovvio che qua bisogna vedere chi poi peschi. Dipende tutto da quello.
Accesso diretto direi proprio, non ce lo vedo proprio un accesso diretto per quanto riguarda l'Italia, al primo posto nel girone non lo fai.
Perché Israele dovrebbe tu dovresti battere la Norvegia, tu Italia, e Israele dovrebbe in qualche modo, Israele o chi per lui, ma l'unico, dovrebbe fermare la Norvegia, anche qui è molto molto improbabile.
Sì, ma poi siamo anche molto, guardiamo basso, insomma. Sì.
Difendiamo il secondo posto.
Perché comunque sia l'Italia dovrà giocare ancora contro Israele a Udine a ottobre, e attenzione, adesso io, per carità, tutta questa esaltazione che ho visto sulla stampa, ho visto dei voti altissimi, sì, sarà stata una partita emozionante, ma accidenti, cioè quelle partite lì sono partite squadre di basso livello, onestamente, proprio perché non puoi non vincerle, puoi neanche rischiare di perdere in quel modo, perché poi l'Italia non c'è poi molto andata lontano dal non ottenere la vittoria in realtà. Dicevo proprio forse qua in una trasmissione di qualche mese fa, che adesso bisogna guardare in faccia la realtà per quanto riguarda l'Italia, non sei tra le prime 10 del mondo, e questo significa che sei a un livello che è più quello della Svizzera che quello della Spagna, diciamo, che è più quello di una Repubblica Ceca o di una Norvegia, che peraltro è davanti e ti resterà davanti, piuttosto che quello dell'Inghilterra. Quindi insomma le quattro stelle sulla maglia ci sono, ma non contano mica niente quando poi si fanno partite di questo genere. Gattuso ha iniziato col piede giusto, sì, perché ha vinto, però accidenti ragazzi, questa Italia qua è un'Italia che farà fatica. Io me lo auguro che ci arrivi ai mondiali, però se dovessi metterci una firma oggi, o meglio, se dovessi scommettere oggi con sicurezza, già io non sono uno scommettitore, ma probabilmente sarei molto più tranquillo e non lo farei.
Certo che avevamo detto troppo ottimisticamente, qualcuno aveva detto, tra cui il sottoscritto, vabbè, ok, non siamo andati ancora ai mondiali per la seconda volta, quello successivo che ha allargato col numero di squadre, bisognerà impegnarsi per stare a casa, ed eccoci qua.
Beh, questo lo pensavo anch'io e l'ho pensato anch'io, tutto sommato, però da quando, ogni volta che uno fa questo tipo di ragionamento e poi vede la realtà dei fatti, beh sì, si rende conto che oggi l'Italia è quella che è. Cioè, l'Italia non tocca palla a livello di elite mondiale.
Vero, e se
è stato fuori negli ultimi due mondiali, se nei due mondiali precedenti sei uscito al primo turno senza neanche passare il girone eliminatorio, beh, io credo che ci sia da farsi molte più domande rispetto a quelle che sono state fatte sinora. E quando ci si è esaltati per la vittoria dell'Europeo, forse anche lì bisogna tenere presente che era veramente andato tutto bene, tra l'altro un Europeo che hai vinto senza vincere la finale se non hai rigori, senza vincere la semifinale se non hai rigori, quindi attenzione, certe cose vanno sempre prese cum grano salis, no?
Sì.
E l'esaltazione che invece a livello mediatico, chiaramente da tre giornalisti ci capiamo bene, che spesso c'è, può solo far male, perché poi magari qualcuno si convince che è troppo forte o che ci deve andare per diritto ai mondiali, e invece no, ai mondiali bisogna andarci quando si è capace di farlo, quando si vincono le partite che si devono vincere, quando non si soffre, quando invece non si dovrebbe soffrire, perché insomma ragazzi, 4-3 con Israele, un risultato così, 5-4 con Israele è una cosa che 10 anni fa
è inconcepibile.
Invece dei sette in pagella avremmo dato dei 4 ai difensori, parliamoci chiaro, che discorsi stiamo facendo, quando ho visto le pagelle i giorni successivi a me, non so, mi è parso di sognare, io forse ho visto un'altra partita, però quest'estate, insomma, allora se ci esaltiamo per queste partite qua, io credo che siamo sulla strada sbagliata.
Lorenzo, prima di salutarti, ricordaci dove ti leggiamo, The Sportlight, la tua newsletter innanzitutto, la tua è di Francesco Caremani.
Su Domani, sul QS, su Treccani, eccetera, eccetera, insomma, tante cose ogni tanto si trovano. Visto che parlate anche di altri sport, mi permetto giusto una divagazione per fare i complimenti alle ragazze del softball che hanno vinto l'Europeo a Praga sabato. Io ero lì, devo dire che hanno strameritato, visto che a Parma il batticuore è qualcosa di particolarmente rilevante.
Bravissimo.
Ci tenevo a farlo presente, a ricordarlo anche qui.
Hai fatto bene, complimenti allora alle ragazze. Grazie a te Lorenzo Longhi, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi e alla prossima.
Grazie Lorenzo Longhi. Siamo in chiusura. Allora, purtroppo la scomparsa di Robert Redford, c'è arrivata questa notizia, Simonetta è tristissima. Insomma, ci uniamo ovviamente al cordoglio per un attore che ha scritto la storia del cinema. Non è calcio, insomma, è direi quasi vita di tutti noi in fondo, uno come Robert Redford. È tutto per questa puntata, saluti all'amico Luca che ci ha scritto, grazie per essere stati con noi, Palla in Tribuna torna domani, puntuale come sempre dopo il GR delle 14. Grazie a Simonetta Ecolini in regia e buon proseguimento a tutti con Radio Parma.